potremmo quasi intitolare così questa domenica quinta di Quaresima, la Quaresima dello sguardo sulla verità. E la verità non può essere guardata e sputata con i nostri occhi, ma possiamo farlo solo se i nostri occhi sono nuovi, se i nostri occhi guardano le cose con una profondità diversa. Se davvero vogliamo vedere anche noi, come è venuto fuori dal Vangelo l'invito da parte di questi greci di voler vedere Gesù, se davvero vogliamo vedere anche noi, allora dobbiamo rivedere noi stessi e in noi stessi. E questo è il cammino di conversione che stiamo facendo in questo tempo di Quaresima. Non c'è posto nel Vangelo per le curiosità, c'è posto nel Vangelo per i pettegolezzi, anche se sono pettegolezzi teologici o pastorali o catechistici, per le smanie di chi magari si sente un supervisore della fede. Se vogliamo vedere, dobbiamo passare a un rivedere, ed è questo il cammino di Quaresima, e questo è il cammino di conversione che siamo tenuti a fare, siamo tenuti a vivere, a compiere. E tra la folla, abbiamo appunto ascoltato, che si accava attorno a Gesù, sono presenti questi curiosi, in fondo non mancano mai, no? I tipi curiosi che si avvicinano non tanto per leggere la verità delle cose, ma soltanto per cercare di capire quello che sta avvenendo, che hanno sentito parlare di Gesù e che quindi evidentemente vogliono vederlo di persona. E in genere i curiosi poi non hanno mai, no? La forza e anche il coraggio di dire apertamente certe cose, e quindi cercano la mediazione, lo fanno attraverso Filippo e attraverso Andrea, e quindi si fanno portavoce di questa richiesta. Vogliamo vedere il Maestro, vogliamo vedere Gesù, vogliamo capire chi è questo Gesù. E Gesù non rifiuta a questa richiesta, ma risponde a questa domanda, e apparentemente sembra quasi che il discorso che fa va da tutt'altra parte, non sembra correre immediatamente incontro alla richiesta di questi greci che vogliono vedere Gesù, perché lì le due risposte ovvie sarebbero state: sì, andiamo a vedere chi sono questi e quindi vediamo cosa vogliono da me, oppure no, non li voglio vedere, dite che non ci sono, non dare una scusa, ma non li voglio vedere. Queste sarebbero state le due risposte ovvie che Gesù avrebbe potuto dare. E invece Gesù fa una cosa molto strana, perché comincia a fare un discorso, ma in questo discorso Gesù presenta, potremmo dire, la sua carta d'identità, perché Gesù si presenta, dà un'idea di se stesso attraverso questo discorso, non come magari ci saremmo aspettati, perché non fornisce i suoi dati anagrafici, no? Non dice: io sono Gesù di Giuseppe, nato a Nazareth, non dice così, no? È un po' quelli che sono professione operaria, no? Non dice questo Gesù, non fa un elenco, no, di quello che sono i suoi dati anagrafici. Ricorre invece ad una parabola, questa parabola del chicco di grano: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Ha capito molto bene Gesù che cosa vogliono questi greci, e risponde con un linguaggio che confonde per la sua semplicità e per la sua immediatezza. Questa è la vera identità del Figlio di Dio, questa è la vera identità del Messia, questa è la vera identità del Salvatore. È il chicco di grano che, staccatosi dalla spiga, si prepara a marcire e a morire perché nasca una vita nuova, perché nasca una spiga che sia carica poi di altri semi di grano. Ecco, questo è l'identità di Gesù. Se voi volete conoscere me, sappiate che io sono così, che questa è la mia vita, che questa è la mia missione. Ed è questa la logica sorprendente e assurda di Dio che si è incarnata in Gesù di Nazareth e che in qualche modo ci ha reso visibili e anche partecipi di una concezione nuova, di una concezione diversa della vita, una vita che è interamente donata, una vita che è totalmente regalata, una vita che è stata resa gratuita per il bene degli altri. E in questa gratuità il Signore Gesù ci rivela, ci mostra anche quella che è tutta la forza dirompente dell'amore trinitario di Dio. Allora, perché sia Pasqua, non c'è altra strada. Se entriamo in questa logica di Dio, si apre ai nostri occhi proprio come uno squarcio di luce, a volte sulle situazioni un po' più buie della nostra vita, l'idea che il dare tutto, l'uscire da se stessi per accogliere l'altro, questa è la vita di Dio. E questa è la Pasqua. Non possiamo celebrare la Pasqua se non entriamo in questa logica. E perché sia la nostra Pasqua, non ci possono essere né scorciatoie, né strade particolari, né tangenziali particolari per cui arrivare più velocemente alla nostra meta. Per dare la vita bisogna dare la vita. Questo è il messaggio semplice, se volete, ma inequivocabile della Pasqua del Signore. E in ogni esistenza c'è un Calvario e c'è una croce, in ogni esistenza c'è un Calvario e c'è una croce. E quel Calvario e quella croce attendono in ogni vita, in ogni esistenza, un sepolcro che da luogo di morte, come lo è stato per Gesù, si trasformi in culla di vita nuova. E questo potrà avvenire se il seme gettato in terra accetta di marcire e accetta di morire. Se non avviene questo, non ci sarà nessuna prospettiva di vita nella nostra esistenza. Ma bisogna fare anche attenzione, perché se tutto finisse con il picco di grano che muore, e quindi con Cristo, no? che offre, come ci ha detto l'autore della lettera agli Ebrei, che offre preghiere e suppliche con forti lì, gride, l'anima, eccetera, eccetera, se tutto finisse così, non ci sarebbe nessuna bella notizia. Dove sarebbe il Vangelo? Dove sarebbe la bella notizia? Non ci sarebbe nessun Vangelo, saremmo semplicemente dei masochisti che amano crogiolarsi del loro dolore, della loro sofferenza, della loro morte. Se i cristiani si fanno conoscere soltanto come coloro che muoiono, come coloro che gridano, come coloro che piangono, non possono sorprendersi e lamentarsi di essere considerati poveracci, di essere considerati dei piagnoni, di essere considerati coloro che in fondo rinunciano alla bellezza e anche alla gioia della vita. E spesso ai cristiani è rivolta questa accusa, spesso a noi cristiani è rivolta questa accusa. Siamo identificati come quelli che appartengono alla tribù dei musulmani. E non può funzionare così, perché noi siamo i testimoni di quel produce molto frutto. Il picco di grano muore sulla terra, è bello, ma muore per produrre molto frutto. L'espressione e la testimonianza della vita cristiana non si ferma a morire, non si ferma al marcire, ma va avanti e arriva a quel produrre molto frutto. Nella misura in cui siamo capaci di produrre in abbondanza quel frutto, tanto più daremo testimonianza della vera vita cristiana. E poiché l'abbondanza di frutto non può essere una cosa negativa e non può essere tantomeno una cosa triste, ecco, non è possibile accompagnare sempre con la tristezza, con la pesantezza, con il lamento la propria vita e la propria esistenza. La nostra vita deve saper testimoniare che la legge del Signore non è un macigno che ci schiaccia, ma che è un dono posto nel nostro animo e che è scritto nel nostro cuore. Porrò la mia legge nel vostro cuore, ci ha detto il profeta stamattina, la scriverò come si scrive su una pietra, ma la scriverò sul vostro cuore. E quella legge è una legge d'amore, e la legge d'amore non può schiacciare. Noi non siamo schiacciati sotto questo macigno, ma siamo resi persone nuove. Ciò che entusiasma e conquista è la gioia dell'atleta che, una volta arrivato al traguardo, alza le braccia in maniera vittoriosa, non pensando più a tutti i sacrifici che ha fatto per arrivare fino a quella tappa. Ha fatto i sacrifici, perché se uno vuole arrivare al traguardo, vuole arrivarci primo per vincere, vuol dire che ha fatto i sacrifici prima. Ed è quello che deve caratterizzare la nostra vita, non tutto il peso, non tutto il dolore, non tutto il sacrificio che mettiamo nella nostra vita, non solo il nostro calvario, la nostra croce, ecco, ma la vittoria, alzare quelle braccia. Noi cristiani non sembriamo atleti gioiosi sul podio, contenti in fondo di essere arrivati primi, perché è così, perché la risurrezione che è in germe è contenuta, in forza del battesimo che abbiamo ricevuto, questo già dovrebbe dirci che abbiamo vinto e che stiamo al primo posto sul podio. Eppure non sembriamo tanto entusiasti di questa vittoria. Sappiamo testimoniare il picco che muore, ma non sappiamo molto testimoniare il frutto che da quella morte scaturisce. E quindi stiamo continuamente lì, come dirlo, no? la facciamo sempre un po' pesante su qualsiasi, su qualche, sempre lì a sudare, come se poi il mondo dipendesse sempre da noi, no? Come se siamo sempre indispensabili, perché se non ci sono io va avanti il mondo, siamo sempre lì a dover, come dire, concentrare intorno alla nostra persona quella che è l'inevitabilità e la necessità della stessa esistenza e della stessa vita. Gesù a quella richiesta degli apostoli di farsi vedere dai greci risponde che è giunta l'ora della glorificazione, e la glorificazione è il picco di grano caduto sulla terra. Gesù dà un senso nuovo anche alla parola gloria, dà un senso nuovo anche a questa dimensione della gloria, e della gloria a cui tutti dovremmo guardare. Qual è la gloria? Lo stare con Lui, essere attirati da Lui, assomigliare a Lui, vivere, comportarsi, agire come ha vissuto, come ha agito, come si è comportato Gesù, senza paura, con coerenza di vita. E questo non è facile, non è facile, perché in fondo se Gesù avesse avuto una glorificazione da superstar, certamente avrebbe avuto dietro di lui molte più persone di quante non le ha avute anche al suo tempo. Questo lo poteva fare tranquillamente. Immaginate Gesù che a quella richiesta, se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce e noi ci crediamo. Ma Gesù gli avrebbe potuto fare altro che Steven Spielberg, qualche film con gli effetti speciali, cioè Rambaldi, che per fare tutti gli effetti speciali dei film di Spielberg, ma avrebbe potuto fare una cosa gigantesca. Oh,
e poi
avrebbe avuto qualche persona in più, magari dietro di lui, ma non avrebbe dimostrato invece che in un granellino di grano, magari anche invisibile, è contenuta in germe tutta la forza necessaria che può produrre germe nella nostra vita. E ci avrebbe messo davanti un'idea della vita che non è quella che invece lui ci ha offerto. Noi da sempre cerchiamo la gioia nella nostra vita, e da sempre gli uomini cercano la gioia. E oggi questa ricerca continua, ma continua con una caratteristica che è particolare, che è specifica, che è strana, anche se volete, l'illusione di trovare la gioia senza fatica e senza impegno. Questo è il meccanismo perverso che c'è nella mentalità di oggi, nella nostra mentalità di uomini e donne di questo terzo millennio, e nella mentalità di tanti giovani che subiscono questa mentalità. Non è colpa loro, non è colpa loro, no? Ma subiscono questa mentalità, subiscono questo stato di cose. L'altro giorno guardavo una trasmissione di approfondimento, raramente guardo la televisione, perché non c'ho tempo fondamentalmente, però ogni tanto, da mezzanotte in poi, perché è l'unico tempo possibile che ho per vedere qualche cosa, guardavo una trasmissione di approfondimento e c'era un giornalista che intervistava dei giovani, e a quell'ora di notte mi sono cadute le braccia non solo per la stanchezza, ma anche per ascoltare certe cose che quei giovani dicevano. Una forma di apatia, una forma di indifferenza, no? Una forma di difficoltà a comprendere il senso della vita anche rispetto alle cose immediate che potevano interessare alla loro vita, alla loro esistenza, non preoccuparsi, no? Di quello che verrà domani, di quello che potrà essere il lavoro, di non sapere nulla, no? Di tutti questi cambiamenti, che sono cambiamenti di un certo peso, insomma, che stanno avvenendo anche in Italia rispetto a tutte queste riforme che anche il nostro governo sta mettendo in atto. Vedere lì una certa indifferenza, no? Quasi assenza di pensiero, di significato e di senso di fronte a tutto questo. E perché noi siamo cresciuti, abbiamo fatto crescere questi giovani nell'illusione di trovare la gioia, e quindi di trovare il senso della vita, senza fatica e senza impegno. La vita, la realtà, la società, non so, e lì direi, non per essere vago, ma certi pezzi di società, l'informazione, la cultura, la scuola, anche la stessa chiesa, tanti pezzi di società fanno di tutto per far sembrare realtà quello che invece una volta era un sogno. Ciò cioè che la gioia in fondo non la devi né conquistare e non la devi neppure faticare, perché sta là gratis a portata di mano. Basta che azzecchi il centro commerciale giusto, basta che azzecchi il gioco televisivo giusto, basta che azzecchi la pillola giusta, magari il chirurgo estetico giusto, la maga giusta e magari anche la roba giusta che ti regala tutto in un attimo. Questo è il senso e il significato che viene fuori dalla realtà e dalla vita di oggi. E quando questo bombardamento un bombardamento mediatico che in Italia, non solo in Italia, nel mondo dura 20 anni, 30 anni. Quando questo bombardamento sia incisivo e persuasivo, ce lo dice la cronaca, ce lo dicono i fatti di cronaca che avvengono ogni giorno. Tutto quello che nega la gioia gratis è pronta, va scavalcato, va evitato, va eliminato. Fosse anche un figlio, fosse anche il marito, fosse anche la moglie, tutto va eliminato. Fosse anche il genitore malato, tutto va eliminato, perché tutto questo non mi consente di vivere immediatamente quella gioia che è pronta lì a portata di mano nella mia vita. Il tutto, ovviamente, perché poi siamo molto bravi su questo, il tutto poi ovviamente mascherato da ragionamenti che sembrano essere puristi e civili, perché poi tutto questo lo si fa per il bene delle persone, e che lo si fa per il proprio tornaconto personale. E a questa illusione, che poi si trasforma inevitabilmente in delusione, per diventare depressione, non si risponde soltanto con il chicco di grano che muore, ma che muore e che produce molto frutto. Questa è la risposta a questo andazzo, culturale che ha distrutto la nostra vita, che sta distruggendo la nostra realtà, la nostra società. Abbiamo bisogno di occhiali speciali per vedere Gesù. Perché se è facile riconoscere Gesù nei miracoli, è difficile riconoscere Gesù nella passione. E soltanto la fede ci aiuta a vedere. E vedere, per Giovanni significa credere. Questo verbo, quando Giovanni nel suo Vangelo usa questo verbo vedere, vuol intendere credere, cioè vedere realmente, perché quella realtà diventa un fatto oggettivo reale. Beh, Cristo ha scelto la via nascosta, piccola, una gloria incomprensibile ai potenti, e di questa gloria noi andiamo pieni, e di questa gloria noi intendiamo testimoniare tutta la forza che ci mette, della vita e anche della nostra capacità di relazionarci, di comportarci, di stare con gli altri. È la gloria dei cristiani veri, di quelli che non mettono Dio in ogni discorso solo per farlo vedere. Teo Conte, di Teo Demma, sentite noi dibattiti culturali, politici, improvvisamente diventano tutte cattolici, quando si tratta però di ottenere qualche cosa. Poi invece quando si tratta di difendere il Vangelo, diventano tutte radicalistiche. Allora si capisce chi siamo, che cosa siamo nella nostra vita, che cosa vogliamo nella nostra vita. Si tratta qui di mettere Dio in mezzo in ogni discorso solo per far vedere, ma si tratta di vivere Dio in ogni istante e in ogni gesto della nostra vita, nel silenzio e nell'impegno quotidiano, nel lavoro quotidiano. E lì, nell'impegno quotidiano continuo, che si vede chi ha fede. Perché lì, nell'impegno quotidiano, non c'è nessuna tradizione che ti sta indietro e che ti va a riprendere. E lì, e quando invece tu devi lavorare nel silenzio e nell'ascoltamento, dici: ma chi me lo fa fare? Chi me lo fa? Per chi? Per che cosa? A che prezzo? A che scopo io devo fare tutto questo? Molte volte il chicco di grano, e capite bene che il chicco di grano è la nostra vita, i nostri progetti, i nostri ideali, il nostro futuro, quello che vogliamo costruirci, molte volte il chicco di grano noi continuiamo a tenerlo stretto nella mano, finché inaridisce e muore senza che porti il frutto desiderato. Ma quanto più lo teniamo stretto tra le mani, più lo perdiamo. Provate a mettere le mani in un sacco di grano e stringete così i pugni, vedete se il grano non vi cade a destra e a sinistra e non riuscite a trattenerlo nella mano. Se invece mettete la mano nel grano e tenete la mano aperta, vedete se cade il grano non cade. Più stringete, più perdete, più aprite, più resta qualcosa nella vita di tutti i giorni. L'alternativa è non stringere, ma con carità, perché poi un gesto così è sempre un gesto violento. La mano aperta è sempre un gesto di carità, un gesto di accoglienza, un gesto di apertura. L'alternativa è affidare alla terra questo grano e attendere che dia il frutto. Concretamente significa di mettere i nostri progetti, la nostra vita, la volontà di Dio, non in un atteggiamento di passiva rassegnazione, ma in un atteggiamento di fiducioso abbandono, per rendere le povere storie della nostra vita quella gioia invincibile di chi ha creduto nella parola di Dio e di chi ha creduto soprattutto nella promessa di vita divina. Allora proviamo a tenere un po' di più le mani aperte sulla vita, sul mondo, sulla realtà e a dare, a non trattenere per noi, ma a dare. In questo gesto di apertura sta tutta la forza dirompente e tutta la gioia e la gloria che il Signore Gesù è venuto questa mattina a donarci e a manifestare.